Allora, qui c'è da proprio da pregare proprio la Santissima Trinità Misericordia che abbia, che mi mandi un po' lo Spirito Santo per poter rispondere alle tre domande che Don Ferdinando mi ha mandato, che sono proprio all'acqua di rose, insomma. Qui c'è da fare un trattato di teologia. Quindi, incominciamo subito per non perdere tempo, perché veramente qua sono tantissime da dire, ma vedremo un po' di riassumerle. Allora, la prima domanda semplice è: perché la Santissima Trinità ha preso l'iniziativa di rivelare che la sua identità è misericordia infinita? Come va intesa? Allora, innanzitutto dobbiamo, io penso che qualcuno sappia già, e penso che Don Ferdinando abbia detto qualcosa su che cosa è avvenuto qui, quindi non sto qui a dilungarmi. La risposta che io intendo dare adesso è composta da due parti. La prima l'ho presa dalla relazione del teologo che ha preso in consegna tutti gli scritti e quindi poi dopo ha fatto la relazione insieme a una commissione di teologi a Roma. Perché penso che sia importante cogliere subito, fin dall'inizio, qual è il messaggio centrale di questa rivelazione. E dice così: la Trinità è venuta a farci capire una cosa, che il Signore non abbandona la Chiesa, ma vive in essa. E se anche sembra dormire sulla barca, qui si fa il famoso brano del Vangelo, è presente. E se il Signore a volte attraverso la sua voce, i suoi piccoli messaggeri, i profeti, come Gioacchino, si avvicina a qualcuno per rivelare la propria vita, qualche particolare o il futuro, è semplicemente perché il Signore vuole rassicurarci della sua presenza, vuole farci capire: io sono presente alla tua vita, nella tua Chiesa particolare, nella Chiesa universale, io non l'ho abbandonata, sono presente, voglio che si metta al centro come Trinità Misericordia. E questo non è un messaggio da sottovalutare, perché a noi sembra di avere Dio al centro della nostra vita. E lo dico soprattutto per me, che sono prete, poi voi sono affari vostri, ma sembra, semplicemente perché magari qualche volta lo pensiamo, ma viverlo è tutt'altra cosa. Questa seconda parte invece la prenderò direttamente dagli scritti del signor Gioacchino. E quindi, e questo lo possiamo dire ormai con molta certezza, perché la congregazione del Trinità della Fede li ha totalmente approvati come autentica rivelazione. Non ci sono errori né di dottrina né a livello morale. Quindi sono cose che davvero, se le leggiamo con calma, c'è da non da rabbrividire, ma da meravigliarsi e da gioire incredibilmente. E se quest'oggi non gioiremo, perché magari la mia voce e quello che io dico non è capace di fornire questa gioia, però ascoltate quello che il Signore in persona ha rivelato, perché è una meraviglia. Allora, innanzitutto dobbiamo dire come va intesa questa definizione, misericordia infinita. Vi leggo proprio quello che il Signore dice. Per voi misericordia è avere pietà. Per noi perché parla della Trinità, è amore in se stesso, che si dona e tutto vuole attirare a sé di ciò che il Padre, nella Trinità misericordia, crea. Ma lascia libero, proprio perché siamo misericordia infinita, al punto di amare nonostante il rifiuto. Questa è la misericordia infinita, perché è dono l'uno all'altro, questo è Dio, questa è la Trinità, queste sono le tre persone della Trinità, si donano continuamente l'uno all'altro e siccome sono talmente pieni di questo amore che si danno, che lo riversano anche sulle creature, cioè su di noi, su di voi. E vogliono attraverso questo amore attirarci a sé, per condividerlo. Ma ci lasciano liberi di rispondere. Ma loro continuano ad amare anche di fronte al nostro rifiuto. Fate un passaggio su questa cosa qui, perché è veramente, abbiamo una vaga idea di quanto sia l'amore della Trinità. Ora, per completare un pochettino l'opera, in una novena, o prima di una novena di Natale del 2008, se non mi sbaglio, sempre la Trinità rivela un pochettino il senso della incarnazione del Verbo. Cosa contemplate in questi giorni, se non l'amore di noi misericordia? Nel volto del Figlio prendemmo la vostra umanità perché solo la libera scelta di una creatura che ci amasse infinitamente e si affidasse completamente al nostro amore poteva disilludere definitivamente il nostro angelo lontano riguardo all'amore, confidente verso il Padre delle sue creature. Se uno dice, ma perché Dio si è fatto uomo? Ma era proprio necessario che si facesse uomo per salvarci? Sì, perché come uomo ha saputo rispondere pienamente all'amore del Padre, dello Spirito, e quindi ha sconfitto il male. E doveva essere una creatura a far questo, per questo è diventato uomo come noi. Non ha fatto finta di essere uomo, è proprio diventato un uomo, proprio una creatura come noi. Non potevamo noi imporre l'amore, solo un amore totale e ricambiato allo stesso modo poteva distruggere quella barriera che si era interposta tra noi e voi, mediante il peccato. quando siamo scesi nella vostra carne, io, Gesù, ero consapevole di addossarmi tutta la vostra sofferenza e debolezza, e da subito la sentii mia e la vissi in pienezza. Signori, anche la nostra, sta parlando di noi. La tua, che stai vivendo oggi, questa tua debolezza, questa tua sofferenza. Oggi che il mistero dell'amore di noi misericordia si è rivelato chiaramente, è questo che dovete contemplare in questi giorni. E con gioia perché io nella mia umanità ho fatto tutto per ogni creatura. È stato il mio umano affidarmi, fin dalla mia nascita umana, a sconfiggere definitivamente le insidie del nemico. Il mio ingresso nel mondo è dono della misericordia trinitaria e voi dovete gioire per quello che questo giorno preparavo. Non so se riuscite a cogliere veramente la profondità di questo discorso che Dio sta facendo. Perché per noi il Natale è una bella festa e basta. Sì, Dio è nato, che bello, facciamo festa, facciamo un bel banchetto. Hai preso il panettone. E qui siamo in un altro mondo, Di cui dobbiamo prendere consapevolezza, coscienza. La vostra gioia deve essere questa. Quel giorno nasceva un vostro fratello. Questo è Dio che dice così, Nasceva un vostro fratello. E tante volte mi domando, ma io Gesù lo sento come mio fratello. Che per amore, in un giorno della sua vita, vi avrebbe salvati dalla morte, offrendo se stesso al posto di tutti. Ma la mia nascita e tutta la mia esistenza furono totalmente umane. Quante volte sento dire, sì, vabbè, però lui era Dio, figuriamoci, noi invece siamo poveretti. No, no, tutta la mia esistenza, la mia nascita furono totalmente umane, perché solo così poteva aver senso la mia lotta di creatura con lo spirito del male. Era la creatura che, confidando nell'amore della Trinità misericordia, sconfiggeva il male. Pensate che sta chiedendo la stessa cosa a noi, Io sono uscito dal seno della Trinità per fare ciò come uomo abbandonato all'amore confidente del Padre. Non è la Trinità che ha chiesto un sacrificio umano per salvare la sua stessa creatura, come pure a volte sento dire o percepisco nel cuore di molti. Stolti, questo lo dice Dio, stolti, è il male che ha ucciso il figlio, e il figlio si è lasciato uccidere perché egli non uccidesse definitivamente i fratelli del figlio. Noi siamo salvi per questo. E riferendosi proprio al male, nella sua stoltezza, egli non ha capito che il figlio, pur nell'ingratitudine dei fratelli, per amore di questi ha accettato lui solo la morte, dimostrando che l'amore totale dell'uomo per i suoi fratelli è l'immagine dell'amore misericordioso della Trinità, che per amore della sua creatura si incarna, opera visivamente nel mondo, ama, subisce il tradimento umano e, pur onnipotente, rimane nella sua debolezza umana. Adesso capisco cosa vuol dire quando Gesù dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. L'amore del prossimo, che noi diciamo, cacchio, è un comandamento pesantissimo, chi ce la fa? Ma no, cioè, si fa qualcosina. Ma ti rendi conto che proprio in quel momento lì tu manifesti esattamente l'amore trinitario che è misericordia? Ma chi ce la fa? E certo, se pensi di farcela da solo, se non ti sei mai preoccupato di guardare qualche volta questo mistero che ti ha già raggiunto e ti raggiunge ogni volta che celebri l'Eucaristia, e certo, chi è che ce la fa? Nessuno. Noi pensiamo di partire sempre dal devo fare. Ma cosa devi fare? C'è il comandamento, ma chi te l'ha chiesto? Il primo comandamento è ama Dio, che vuol dire guardalo, impara a conoscerlo. E non come un Dio, come Trinità che è misericordia, che è amore. E che per amore ha voluto, ha desiderato e ha creato te. E prima di dire che lui ha creato tutti, ha creato te. Perché è amore. Se non partiamo da lì, guardate che nessuno riesce mai a osservare nessun comandamento. Provateci. Perché la nostra fede non è una conquista, è un itinerario. Cosa vuol dire che è un itinerario? Vuol dire che man mano impari a conoscere e a comprendere questo suo amore, conosci te stesso e ti accorgi che impari finalmente ad amarti e ad amare. E lo fai volentieri, perché? Perché diventa un'adesione a un amore che ti precede. Perché questa è la nostra meraviglia. Il nostro Dio, sono in tre, pensate, potevano essere in competizione l'uno con l'altro. Invece si amano talmente tanto da essere uno solo. E l'uno dona se stesso all'altro e riceve l'altro come un dono. E così facendo hanno creato ciascuno di noi. Questa è la meraviglia di cui stupirci ogni giorno. Questo contemplate con gioia in questi giorni di preghiera adorante. Se non contemplate nell'interezza il gran dono della misericordia, non avete ancora compreso il senso di questi giorni. Non vi è dono più grande che scambiarsi nel sorriso l'amore misericordioso gli uni gli altri nel giorno in cui la misericordia entrava nel mondo attraverso il volto di me figlio, per donare a tutti nella mia umanità la totalità incommensurabile di se stessa. Ecco, questo voglio dire quando ci definiamo Trinità Misericordia. Te lo ripeto ancora, tutto si compendia nell'agire della misericordia. L'eternità è nella luce di noi, Trinità Misericordia. Quando noi diciamo, e poi dopo la morte entreremo nell'eternità, cioè da che andiamo a finire? Nella Trinità, a condividere quella stessa vita lì, che però incomincia già fin da adesso, se la accogliamo. E appunto, siccome tutto questo all'interno della Chiesa ormai da anni si è dimenticato, la Trinità si è presa la briga di dire: momento, adesso vi richiamo io sulla strada giusta. E sono 20 anni che sta facendo questo. Siete stufi? Perché è pesantino, è la cosa, è una cosa leggera. Allora, terza cosa, qual è il desiderio e qual è la sofferenza della Trinità Misericordia? Noi Misericordia vorremmo riversare sulle anime una infinità di grazie, ma esse vivono lontano da noi, come se non esistessimo, anzi, e questo trafigge l'essenza della nostra carità, ci ignorano. E sì, e questo è vero, appunto, dicevo, anche tra i cristiani più ferventi, perché sono preoccupati del cosa devo fare, cosa devo dire, come devo comportare. La prima cosa che devi fare è renderti conto che c'è un Dio, che è Trinità, che ti vuole un bene nell'anima. E lo diciamo, e già, però ma cosa mi fa? Mi fa soffrire dal mattino alla sera, mi fa ammalare, malare di Covid, beccato anch'io, e dopo il Covid la cosa è mica finita, dove mi ama? E già, perché per noi uno ci ama soltanto quando ci dà qualcosa di buono, quando invece ci dona se stesso, non è qualcosa di buono, Dio che ti dona se stesso. Quando vai a celebrare l'Eucaristia, cos'è che ricevi? Ricevi la Trinità che entra in te e rimane in te. Per molte anime addirittura non è valsa la mia opera redentrice. Essa produce per tutti effetti di salvezza gratuita, ma tali anime, quale tristezza, la rifiutano e io non posso far nulla. Rendiamoci conto di questa cosa qui, perché noi diciamo spesso, Dio, essendo Dio onnipotente, può fare qualsiasi cosa. Non è vero. Non è vero se tu non corrispondi. La tua parte ci deve essere, sempre. Se no, lui non può fare nulla. Possa la mia Chiesa far vivere nel cuore del mio gregge l'amore che noi Trinità Misericordia riversiamo su di esso. Oggi noi stessi veniamo a voi, perché la nostra creatura, nonostante il dono di mia madre, è sempre più lontana da noi. Nel più orribile male si fa essa stessa misericordia per sé, ingannata dal nostro amato angelo che per sempre si schierò contro di noi. L'orribile male che cos'è? Quello di pensare che noi possiamo diventare per noi stessi misericordia. C'è un passo che mi fa molto pensare, perché lui dice a un certo punto che la Chiesa si deve fare molto per la solidarietà gli uni verso gli altri, va bene, ma molto spesso si ferma lì. Quasi che appunto la Chiesa pensi che lei sia la soluzione di tutto, basta darsi da fare, basta fare un po' di bene e sei a posto. Ma chi te l'ha detto? È un po' un capovolgimento della mentalità cristiana. Nostra Chiesa, nostra sposa, grida a tutti l'amore disperato, la carità donata in eterno della Trinità Misericordia. Beh, oggi lo stiamo facendo. Nessuna nostra creatura è fuori dalla nostra luce che è vita, se si affida a noi misericordia. La mia Chiesa non è come desideravo che fosse. Metta al centro noi misericordia, altro non facciano i miei ministri che portare noi misericordia al popolo assetato. Si spoglino di ogni miraggio e vadano diritti verso la fonte. Se ne abbevrino essi prima di tutto e senza indugio ci portino al mondo. Il cuore dell'amore donato e vivo nell'Eucaristia è quello di noi misericordia. Chiediamo ancora che questo sia il centro di tutto, a cominciare da questa diocesi che muore nel deserto. Questa diocesi è Agios di Como, quale simbolo di queste chiese, e poi si estenda a tutto il mondo. Alla mia figlia e madre della misericordia abbiamo affidato l'ultimo accorato sostegno al mondo presente. Bene, adesso, cioè, sono toste queste parole, e guardate che non sono state inventate da nessuno, queste sono parole udite proprio dalla Santissima Trinità. Passo subito alla domanda finale, che è ancora più tosta. Come deve cambiare la nostra preghiera? A chi deve rivolgersi? A Cristo o alla Trinità? Domanda molto difficile. E allora io lascio rispondere la Trinità ancora, perché guardate, è una cosa micidiale. Un giorno dice al signor Gioacchino: se dico, o Spirito Santo, ti invoco, illumina la mia mente, dà forza al mio andare, sono in errore? Prego uno dei tre o davvero l'unico? Se dico, o Figlio Divino, ti invoco, illumina la mia mente, dà forza al mio andare, sono in errore? Prego uno dei tre o davvero l'unico? Se dico, o Eterno Padre, ti invoco, illumina la mia mente, dà forza al mio andare, sono in errore? Prego uno dei tre o davvero l'unico? Se dico, o Eterno Padre, o Divino Figlio, o Santo Spirito, vi invoco, illuminate la mia mente, date forza al mio andare, sono in errore? Contraddico il mio pregare di prima? Prego uno dei tre che si trasforma in tre, o tutti e tre che sono uno, o davvero l'unico? Dopo lo spiego, Se sono in errore, tu già mai potrai pregare uno solo dei tre, perché siamo uno. Ma io stesso, che sono l'uno, e qui è Gesù che parla, ho pregato così. Perché noi siamo l'io sono, perché siamo l'unico Dio, ma nell'intimo noi. Risposta complicatissima, che però cerchiamo di semplificare in maniera molto semplice. Cioè vuol dire che non si può porre una domanda del genere. Perché quando ti rivolgi a Gesù, allo Spirito Santo, al Padre, non ti rivolgi soltanto a uno. Perché se ti rivolgi soltanto a uno, vuol dire che loro sono tre dei. In realtà loro sono uno, un unico Dio. E questa unità è fatta proprio da questa relazione di amore che esiste tra loro, talmente profonda da essere uno solo. Per cui quando ti rivolgi all'uno, all'altro, all'altro, in realtà ti rivolgi a tutti e tre. E quando ti rivolgi a tutti e tre ti rivolgi all'uno. Quindi, quando mi dice, ma io preferisco pregare lo Spirito Santo, va bene, pregalo. Ma sappi che quando preghi lo Spirito Santo, non preghi lo Spirito Santo e basta. Preghi l'unico Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Quando preghi Gesù Cristo, non preghi Gesù Cristo soltanto. Preghi l'uno, l'altro e l'altro. Ma è un solo Dio. Questo è il mistero della Trinità. Che non è che possiamo stare tanto a ragionarci sopra. Va accettato così com'è. E questo ci lascia perfettamente liberi. Per cui davvero, cioè, qualche volta mi impressiona un po' quando lui mi dice io preferisco pregare davvero o soltanto la Madonna o soltanto lo Spirito Santo. Ma tu in quanti dei credi? Uno. E gli altri due nessuno. Quindi la nostra preghiera è sempre rivolta alla Trinità, che è un unico Dio, sempre. Anche se poi, di fatto, concretamente, ci rivolgiamo o all'uno o all'altro, ma non perché c'è una distinzione, non esiste. Io mi fermo qui perché altrimenti vi stronco subito. Però, secondo me, queste cose qua vanno davvero riviste, soprattutto da noi sacerdoti, perché l'impressione che la Trinità ha è che proprio noi preti abbiamo soprattutto dimenticato questa sua centralità e soprattutto abbiamo ridotto Gesù Cristo, che è il volto del Padre e dello Spirito, a un grande uomo che può essere un grande rivoluzionario, ma che della Trinità non ha niente. E invece mi sto accorgendo che la gente man mano si accosta all'Eucaristia in maniera seria, vera, e man mano capisce queste cose che stiamo dicendo, poco a poco, si aprono con meraviglia a questo mistero. E la cosa impressionante è questa, che mentre si aprono a questo mistero imparano a conoscere se stesse e a valutarsi positivamente, e per cui dicono, ma allora obbedire al comandamento cosa vuol dire? Vuol dire che io, per quella che sono, quello che sono, vivo rispondendo a lui. Se io sono prete, il mio modo per volergli bene è fare veramente il prete, essere prete. Né più né meno, con le mie capacità, con le mie doti, con i miei limiti, con i miei peccati, ma questo. Siete sposati? Qual è il comandamento da osservare? Vivetelo. Ma per poter far questo dovete rimettere al centro loro, o lui, stessa cosa, guardarlo, rispecchiatevi in lui o in loro, e allora veramente uno incomincia ad accorgersi che essere cristiani, ma soprattutto essere vivi, essere persone, è bello, pur vivendo nella pandemia, pur vivendo in tantissime difficoltà che esistono, che ci sono e sono vere. Lì trovi veramente la tua beatitudine. E non perché ti dimentichi dei tuoi guai, ma perché finalmente sai con quale forza li puoi affrontare. Io ho finito, nel pomeriggio ci sarà poi dopo le relazioni di Don Ferdinando e Don Paolo che completeranno l'opera, per cui tornerete a casa stroncati definitivamente. Sì, va bene, cosa velocissimo. Dunque questo altare è diventato un po' il centro dell'attrazione un po' di questo santuario, ma non perché si è girata, perché qui a partire dal 2009-2010 sono venuti questi fatti, cioè di notte, prevalentemente durante, mi pare, la colovena, anche la di Natale, eccetera, il signor Gioacchino, insieme ai sacerdoti e un po' di persone della parrocchia che volevano intervenire liberamente, si ritrovavano a pregare. La preghiera era sempre guidata dai sacerdoti, non dal signor Gioacchino. Gioacchino era lì insieme agli altri a pregare. Poi, terminata la preghiera comune, che erano delle novene, chi voleva poteva tornare a casa, chi voleva poteva fermarsi ancora a pregare. E il signor Gioacchino si fermava spesso a pregare, cioè tutte le volte a pregare, e saliva dietro l'altare. E naturalmente lì aveva momenti autenticamente di mistici, insomma. E la gente in silenzio, un po' spaventata e un po' meravigliata, guardava e lo lasciava fare, così pure i sacerdoti. Beh, a un certo punto, dopo qualche giorno, Gioacchino dice al parroco: ma guarda che lì dietro l'altare per terra è bagnato. E il parroco dice: forse oggi hanno fatto le pulizie, per cui magari basta un po' di acqua. Poi dice: però dove ti è bagnato? Io non vedo niente. No, guarda che c'è acqua. Non c'è, mi spiace, non la vedo. Così per qualche giorno. Poi a un certo punto, una sera, allora Gioacchino prende la mano del parroco e dice: tocca qui. E l'ha messa per terra. E non c'era niente. Peccato che il parroco ha alzato la mano ed era bagnata. Non sudata, proprio bagnata. Ma per terra non vedeva nulla. Poi questo fenomeno a un certo punto ha incominciato a manifestarsi proprio su questo altare, da questa parte qui, all'inizio. Cioè ha cominciato proprio a uscire delle macchie che sono state fatte esaminare dal RIS di Parma e che hanno confermato essere acqua pura, per cui non poteva uscire dal marmo perché avrebbe portato fuori delle incrostazioni, però hanno detto: noi vi diciamo che è acqua pura, ma non sappiamo da dove proviene. Dal basso sotto non può arrivare perché i due pezzi di marmo sono separati da una lastra di piombo, per cui sotto è vuoto, non c'è nulla, va bene? Ma però tutti questi fenomeni, queste macchie, avvenivano soltanto durante il momento della preghiera in cui era presente il signor Gioacchino. Allora il parroco a un certo punto gli ha chiesto: ma spiegaci un po' la faccenda, perché qui è un po' misteriosa, insomma, no? E ora lui ha spiegato che cosa in quei momenti di mistica lui vedeva dentro di sé. Ed era proprio questo cerchio immenso di fuoco che avvolgeva questo altare, da questo cerchio di fuoco usciva un fiume di acqua che investiva lui, che investiva la gente che era qui presente, usciva dalla chiesa e prendeva tutti. Ed era un'acqua veramente travolgente, impetuosa. Eppure quelli che si lasciavano prendere da quest'acqua non affogavano, anzi, ne uscivano proprio più sani, più vivi. Per cui, dopo aver visto per diverse volte questa visione, anche lui, Gioacchino, diceva: ma io sto impazzendo, cos'è che sto vedendo qui? E allora queste segni, queste macchie di acqua, sono stati dei segni che il Signore gli ha concesso per dire: guarda, quello che tu hai visto e che ti ho detto è vero, perché quell'acqua che tu hai visto è il segno della mia misericordia che vuole veramente avvolgere tutto e tutti. E questo fenomeno l'ho visto anch'io, cioè diverse volte qui che è apparso, anche in questi anni qui. Ora, cos'è quella striscia di metallo, di ottone che dall'altare va fino in fondo alla chiesa? Quando questo altare, 25 anni fa, penso, 23 anni fa, è stato costruito, il parroco di allora aveva chiesto che si potesse fare in modo che da sotto l'altare uscisse un rivolo d'acqua e uscisse proprio quest'acqua sulla piazza e andasse un po' a rifornire una fontana. Questo perché voleva proprio rappresentare la visione del profeta Ezechiele quando vede, cioè viene portato fuori da Dio dal Tempio e dice: vai sul lato destro del Tempio, guarda un po' cosa sta succedendo. E lui vedeva uscire proprio un rivolo d'acqua. E Dio gli dice: attraversalo, poi misura 1000 cubiti, attraversalo ancora, poi a un certo punto dice: è impossibile, qui è un lago infinito, è un fiume infinito. E appunto, e Dio dice: ecco, dove arriva quest'acqua, tutto ritorna a vivere. Il parroco voleva significare questa visione. Peccato che dopo 20 anni dopo, l'acqua è venuta fuori sul serio. Non hanno potuto realizzarla fisicamente, perché poi il problema era come far uscire l'acqua che non disturbasse durante la messa, eccetera, come coprirla. Vabbè, però 20 anni dopo qui l'acqua è uscita sul serio. E appunto, già come ho detto l'altra volta, un giorno Sor Gioacchino è arrivato molto arrabbiato con Dio, perché era stufo marcio. Ha preso una delle immagini della supplica, si è messo lì e l'ha buttato proprio sotto all'altare. Ed è andata proprio a finire proprio sopra quella striscia, pregando Dio che mi facesse smettere di vedere queste cose, perché non sono cose molto leggere, proprio uno soffre. Ed era proprio veramente arrabbiato. Dopo un po' so che è venuto di corsa in casa a dire: senti, vieni, perché ho combinato qualcosa di grosso. Ho combinato. Arrivo qui e trovo che quel biglietto che c'era di sotto era proprio inzuppato di acqua. So che l'acqua allora scendeva in maniera inspiegabile. C'era un, non dovete pensare un ruscello, però erano delle gocce che scendevano in verticale, una goccia al centro e cadeva sul foglietto. due altre gocce che scendevano in verticale si ricongiungevano con la terza e cadevano sul foglietto. Con l'altare perfettamente diritto. Dice, ma che sta succedendo? Ah, me lo dici? Dammi una spiegazione, carissimo. E questa cosa qua veramente mi aveva stupito. Dice, ma non è possibile. La Trinità Misericordia che dice, io voglio continuare. Perché io voglio raggiungere tutta l'umanità. Io amo l'umanità, tutta, e l'ho creata perché venga con me, tutta. E questi sono alcuni episodi, poi ce ne sono tantissimi altri che vabbè, insomma, siamo quasi all'una, vero? 12 e mezza, va bene. Però questo è importante, ma questi non sono miracoli, Andiamoci bene. Sono segni, e i segni si interpretano attraverso le visioni che uno ha, e le visioni si capiscono attraverso i segni. E queste cose la Chiesa ufficialmente le ha approvate. Altra domanda? Allora la cosa più bella da fare adesso è ringraziare il Padre Eterno e poi andiamo a pranzo, che è meglio. Stroncati tutti. Bene. Una domanda ancora.
Adesso che la Chiesa ha comunicato che tutto quello che è stato scritto... Adesso che la Chiesa ha dichiarato di aver esaminato gli scritti del Maestro Gioacchino e che non ha trovato nulla di alternativo alla fede cristiana o che possa in qualche maniera, che cosa intendete fare? Ecco, cioè, come diffondere questa notizia, come farla conoscere, come fare in modo che davvero questo diventi un santuario dove la gente corra, perché poco fa tu dicevi che Gesù ha detto che era per tutti, quindi...
Sì, allora, l'approvazione è stata fatta qualche mese fa, e per la congregazione ci ha chiesto per il momento di avvertire soltanto i sacerdoti, vabbè, poi la gente che arriva qui e chiede informazioni, come voi, gliela si dà. E noi abbiamo proprio informato tutti i sacerdoti riunendoli per zone e appunto abbiamo presentato i fatti soprattutto e poi anche un pochettino anche gli scritti. Gli scritti attualmente sono due volumi così, il terzo sta per uscire. Dunque, come avete visto, come vi ho letto, quello che vi ho letto sono quelli più semplici. Immaginatevi un po' come sono gli altri, non sono di facile lettura, perché bisogna capire un attimino tutta un po' la vicenda che sta sotto, e poi bisogna avere anche un po' imparato un po' a livello teologico. Però la congregazione ci ha chiesto di pubblicare un estratto di questi scritti, ma è un problema grosso, molto grosso, perché non si possono pubblicare a stralci, non si capisce niente. Per questo dobbiamo un po' litigare un po' con la congregazione per dire, ma perché lei ha chiesto proprio che siano pubblicati in parte. Ma questa cosa qua davvero è un grosso problema, ma neanche i teologi riescono a scindere i vari pezzi, perché non si capisce. È un discorso unico. Pur racchiudendo 20 anni di questa esperienza, ma è impossibile. Per cui siamo in attesa di capire dalla Trinità come cavolo fare a pubblicare i suoi scritti. perché non lo sappiamo proprio. E quindi per adesso il Vescovo appunto ne ha parlato solo con i sacerdoti, so che prossimamente ne parlerà con i religiosi della diocesi, poi quando la congregazione ci darà il via libera, finalmente parleremo a tutta la gente, ma non sappiamo quando. Quindi quello che avete in mano e quello che vi ho detto, questo è un po' di straforo. Non ditelo in congregazione, perché sennò non divento più vescovo.
Qualche notizia su maestro Gioacchino. Cosa fa attualmente? Scrive ancora? Ha ancora delle comunicazioni dal Signore?
Beh, cioè, quando il Signore prende, diciamo così, di mira una persona perché vuol fare il suo messaggero, è chiaro che non lo abbandona mai più. Però cioè, lui sì, ha ancora questi momenti, ma sono cose sue private. Quel che riguarda proprio, diciamo, l'aspetto pubblico di questa rivelazione sono concluse, perché la Trinità, quello che doveva dire alla Chiesa, l'ha detto. Adesso aspetta solo che la Chiesa si muova. Ma si muova vuol dire, cioè, che non è che sa cosa deve fare, perché lui in questi anni aveva detto cosa dovevamo fare, e quelle cose che non sono state fatte e che adesso si tenta di fare non stanno andando in buon posto. Capite? Perché la Trinità ha un suo piano. E quindi, ma però attenzione, perché anche se non vanno in buon porto, non vuol dire che la Trinità allora si è ritirata, ha preso un'altra strada. Cioè, io ho in mente cose concrete, ma non posso adesso rivelarle, ma è così, eh? Quindi, quando si dice che la Trinità chiede, vuole, bisogna farlo. E se la Chiesa non lo fa, non è che la Trinità dice, vabbè, pazienza, non lo faccio più. Usa un'altra strada. Ma arriva sempre dove vuole lei. E chi non l'ha fatto rimane fuori. Ma non perché la Trinità è cattiva, è perché uno non ha aderito. E questa è la fede, eh? Dio parla, io aderisco, le cose succedono. Pensate alla Madonna. Dio gli ha parlato, gli ha chiesto, ha detto sì, ed è successo che Dio si è fatto uomo. E lo prendiamo la scusa dicendo, a me ma era la Madonna, lei è una donna come noi, tale quale, che non sapeva esattamente a che cosa andava incontro. Però ha detto sì. Quindi questa è la fede, eh?
Ho ancora una domanda.
Voglio due piatti dopo io, eh?
Anche tutti. Adesso facciamo digiuno e mangi tu.
Sì.
Poco fa, verso la fine, tu hai detto una frase di questo tipo: questo è l'ultimo messaggio che io vi mando.
No, dunque, no, cioè, lui si riferiva, la Trinità si riferiva appunto a Maria. A Maria come madre della misericordia, come colei che viene nel mondo proprio a tentare di convincerci a seguire la Trinità, la misericordia, di accoglierla. Ecco, ma questa cosa qui l'aveva scritta nel 2008, pensa un po'. Cioè, per noi i tempi, l'ultimo, per Dio è sempre l'ultimo ormai, no? Però non è che questo sia l'ultimo, non è una cosa apocalittica, cioè fino a un certo punto stiamo andando incontro alla fine del mondo o cose del genere. No, questo no. Stiamo andando incontro veramente a un momento in cui la Trinità si è messa in movimento proprio per recuperarci. Questa è un'altra cosa. e la Madonna è chiaro che ormai, cioè, il suo messaggio l'ha già dato e lo sta dando ancora, ma è proprio l'ultimo messaggio questo.
Ecco, infatti io volevo arrivare a collegare Medjugorje con Maccio, perché la Madonna a Medjugorje, anche stamattina io ho mandato a tutti il messaggio ultimo, è nella stessa direzione.
Sì, perché in fondo appunto Maria sta a cuore questa cosa qui, che tutti quanti si salvino, per cui tutti i suoi interventi in qualsiasi momento, ma in fondo Medjugorje cosa dicendo sempre? Cioè, tornate sempre a mio figlio, non dice a me, a mio figlio, perché tornate al figlio, tornate al padre, alla Trinità, e questo è importante, perché lei, cioè, lei è una di noi.
Ritorno al maestro Gioacchino solo perché io ho la gioia di ricevere i messaggi che mi manda i sacerdoti, e quasi sempre aggiunge che il diavolo sta facendo pagare anche a lui la sua elezione, il fatto che lui è stato scelto per fare da messaggero, e penso che alluda delle
batoste,
sofferenze fisiche.
No, delle batoste vere e proprie, anche sofferenze fisiche. Sì, è vero, perché, ma questa cosa qui è la conferma migliore che il diavolo possa fare, che tutto quello che gli è successo a Gioacchino e ha detto è vero. Proprio perché si oppone così ferocemente. Quindi, anzi, ci fa un favore. Non certo a Gioacchino, per il quale sta soffrendo l'ira di Dio, ve lo garantisco. Ma però è una prova che addirittura la congregazione ha accettato proprio a conferma della verità di questi fatti. Perché quando il diavolo si scatena, e si scatena in maniera violenta, vuol dire che qualcuno l'ha punto sul vivo. Questo ve lo garantisco, vista la professione che faccio.
Lascio le altre domande, se no mi picchiano. C'è una domanda?
Togli la mascherina.
Togli la mascherina. Togli la maschera.
Infatti questa è una domanda che ci siamo posti anche noi. Sinceramente non sappiamo per quali ragioni, ma probabilmente perché davvero anche lei si è resa conto, cioè, della complessità degli scritti, no? Però stranamente non sappiamo per quale ragione vera dobbiamo pubblicare solo alcuni estratti, non lo so, sinceramente non abbiamo capito. Va bene, cioè, noi cercheremo, ma credo che proprio dovremo convincerla che è impossibile, è veramente impossibile, perché poi, è chiaro che poi dopo se saranno pubblicati, cioè ci saranno delle note di spiegazione che aiuteranno a leggere i vari passaggi, perché davvero ci sono dei passaggi che sono complicatissimi, anche perché il modo di scrivere, allora, come scriveva Gioacchino, cioè, lui veniva in casa parrocchiale e noi gli davamo un quadernone, va bene, lui si sedeva nell'ufficio parrocchiale, si metteva lì e pregava tutti i santi del paradiso per dire: ma che cavolo devo scrivere questo qui? Perché lui doveva scrivere cose anche del passato che aveva visto. Poi, e lì era presente anche il parroco, era lì insieme, tranquilli, una parte dall'altra. A un certo punto si vedeva che proprio apriva il quaderno, prendeva la penna e cominciava a scrivere, tutto a mano. E non c'è, ve lo garantisco, non c'è una correzione. Ma questo non per qualche quarto d'ora, a volte anche per 2-3 ore di fila. e proprio non c'è nessuno. Ma perché? Perché lui rivedeva, in un certo senso, dentro di sé quei momenti e con le sue parole doveva trascriverle. E così come le vedeva, e al ritmo con cui le vedeva. Quindi è una scrittura a volte orribile proprio, a volte incomprensibile. Poi, terminato il tutto, quando finalmente tutto si spegneva dentro di sé, non rileggeva nulla, chiudeva e diceva, io ho finito. Cos'è scritto? Non lo so. Davvero non lo sapeva. Perché non era una dettatura, famose dettature automatiche, sempre niente. Lui doveva con le proprie parole trascrivere quello che stava vedendo in quel momento lì. E a volte erano proprio delle visioni che si sovrapponevano. Figuriamoci, una cosa a volte impossibile, non so come cavolo ha fatto. E poi te lo consegnava. E non mi garantisco che in 5 volumi, cioè, non c'è una correzione. Quello che è scritto è scritto. E noi abbiamo ritrascritto poi al computer esattamente com'è scritto nel testo originale fatto a mano. Dicendo che lì ci dovrebbe essere una virgola invece che non c'è. Perché a volte veramente i pensieri erano talmente complessi che allora funzionava così, cioè inizia la frase con virgole, quindi con le varie frasi dipendenti e compagnia eccetera, dopo 3-4 pagine finalmente trovi il punto. E tu quel punto lì svieni, chi si capisce qualcosa? E non è una cosa semplice, perché bisogna proprio stare lì a capire esattamente qual è la frase centrale per poter poi collegare tutte le altre come sono. Perché lui scriveva così, ma non perché lui parla così o scrive così, perché doveva mettere insieme visioni contemporanee. Un disastro. Infatti lui quando era costretto a scrivere, perché diceva adesso devi scrivere, diventava smorto, diceva io non ce la faccio, e ci credo. Per cui ecco perché davvero non è semplice estrapolare alcuni testi, perché dovresti poi spiegare tutto, cioè diventa più grande la spiegazione del testo stesso. Non sappiamo la ragione vera per cui insisto così. Cioè, da una parte posso capire, perché hanno detto, diamo la possibilità comunque di pubblicare qualcosa e con questo vogliamo dire che noi approviamo questi scritti. Infatti, pubblichiamo un estratto. Però di fatto materialmente è impossibile. E ci sta provando anche Gioacchino a dire ma forse è meglio questa frase, ma poi alla fine dice ma non si riesce. Staremo a vedere, insomma. Sì, ma so che qui appunto c'è questa, però mi sembra che la Valtorta non aveva questo tipo di visioni intellettuali. Gioacchino ha visioni intellettuali, cioè è come se il suo pensiero a un certo punto fosse condotto, ma in maniera pacifica, libera, dentro il pensiero di un altro. So che questo altro è la Trinità, insomma. Capito? E lui si rendeva conto di questa cosa qua e doveva trascrivere quello che lì col pensiero lui riusciva a raggiungere. Questo è un po' un mistero. Fame, avete ragione anche voi.
Grazie.
Prego.
Dobbiamo pregare molto per Lombarder, ma soprattutto per Gioacchino, davvero.
Per Gioacchino sicuramente, perché non sta vivendo un momento molto, molto tranquillo adesso. Quindi, anche se lui non è più qui con noi, nel senso che cioè, non frequenta più questa parrocchia, per ragioni molto, molto semplici, cioè proprio per non attirare l'attenzione su di sé, ma vuole che l'attenzione sia proprio tutto sul mistero che qui si è rivelato, che è un'altra cosa. In questo ha veramente avuto un coraggio da leoni. Lui non appare mai. Prego. Scusate se vi ho rotto un po' le scatole, ma... Grazie a voi della pazienza. E buon appetito, eh? Su questo non c'è.
Se lo dico.
Aspetta, spegniti. Il microfono si fa spiegare sopra.
Spegni.
Perché?